Radio Giornale.
Una boccata d'ossigeno vitale, il miliardo di franchi pubblici per i casi di rigore, ma gli imprenditori temono che non sia sufficiente. Intanto arrivano le multe disciplinari per chi non indossa la mascherina, le pulizie comunque rassicurano, sapremo agire nel modo corretto. Brexit, crisi Covid e ora anche il bilancio bloccato da Polonia e Ungheria nel menu di un importante vertice oggi dell'Unione Europea. Maltrattamenti, umiliazioni, mobbing, quale il prezzo del successo nella ginnastica d'élite in Svizzera? Ne parleremo a Modem. Un miliardo di franchi per i casi di rigore potrebbe anche non essere sufficiente. È la sensazione di Fabio Regazzi, presidente dell'Unione Svizzera Arti e Mestieri, a seguito dell'aumento del sostegno da parte del Consiglio federale alle imprese particolarmente colpite dalla crisi Covid. Ma ci dice di più la corrispondente da Berna, Anna Riva.
È un'espressione che, come molte altre, si è imposta nel nostro quotidiano. I casi di rigore, ovvero quelle imprese che a seguito della pandemia non sono state costrette a chiudere, ma hanno comunque dovuto fare i conti con ripercussioni economiche importanti. Ma come viene recepita la disponibilità del governo ad aumentare il suo sostegno da chi di quel sostegno ha bisogno? Fabio Regazzi, presidente dell'Unione Svizzera Arti e Mestieri e consigliere nazionale.
Da come Unione Svizzera Arti e Mestieri posso dire che siamo moderatamente soddisfatti da questa decisione del Consiglio federale. È chiaro che ci sono ancora alcuni aggiustamenti da fare, qualche correttivo per migliorare ulteriormente questa ordinanza.
Un'ordinanza discussa martedì dalla Commissione Economia e Tributi della Camera Bassa, di cui Regazzi fa parte. Fondamentale si rivela essere, prosegue il nostro interlocutore, la tempestività dei fondi. Andranno poi scongiurate procedure d'accesso agli aiuti a fondo perso appesantite da un'eccessiva burocrazia. Ma basterà un miliardo di franchi?
La somma può sembrare importante, però bisogna anche essere coscienti che stiamo parlando di situazioni molto diffuse, che sono probabilmente un numero ben superiore a quello che si può immaginare. Quindi questo importo, a mio avviso, potrebbe anche essere insufficiente, ma da questo punto di vista il Consiglio federale ha già lasciato intendere che se non dovesse bastare ci sarà la disponibilità a valutare un aumento, un incremento di questa somma.
È chiaro sin d'ora dunque che le discussioni non terminano qui.
E del miliardo proposto dal Consiglio federale, la cifra destinata al Ticino ammonta a circa 43 milioni, secondo la stima del direttore del Dipartimento delle Finanze e dell'Economia. E proprio a Christian Vitta, Camilla Luzzani ha chiesto una valutazione di quanto deciso ieri dal Consiglio federale. Sentiamo.
Nell'ambito della consultazione a cui come Cantone Ticino abbiamo partecipato attivamente, avevamo chiesto un innalzamento del credito, quindi questo è positivo. Rimane ancora però da definire come saranno fissati i criteri d'accesso.
Criteri criticati dal Ticino e da altri cantoni perché troppo complessi. Il tempo del controllo di questi criteri, appunto, avrebbe reso gli aiuti non immediatamente disponibili.
Vorremmo evitare che ci sia un meccanismo troppo pesante nell'ambito dei controlli, che da un lato ci siano sicuramente dei paletti ben precisi, ma dall'altro che si possa poi in maniera abbastanza semplice controllare che questi criteri siano rispettati.
Per sapere se e come i criteri sono stati modificati, bisogna attendere l'ordinanza definitiva. Il Consiglio federale ha già però deciso, oltre all'aumento del credito, di estendere le prestazioni nell'ambito del lavoro ridotto.
Sì, questa è anche una buona notizia. In effetti lo strumento del lavoro ridotto è sicuramente lo strumento che ha avuto un impatto grande nel nostro cantone assieme ai crediti Covid. Basta ricordare che dall'inizio di questa messa in funzione dello strumento a livello straordinario, a fine estate erano oltre 600 milioni distribuiti solo nel Canton Ticino.
Per estensione, spiega Vitta, si può intendere sia una facilitazione di accesso al credito, sia un allargamento ad altre categorie non incluse prima.
Ora le multe per chi non porta la mascherina è un potenziale elemento di tensione in più. È la reazione della Federazione degli Agenti di Polizia dopo la decisione di ieri del Consiglio federale di introdurre le multe disciplinari per chi viola l'obbligo di indossare la mascherina. Sentiamo il contributo che è di Mirko Priuli.
In un primo tempo permesse, poi vietate, le multe disciplinari per chi non indossa la mascherina laddove obbligatoria sono tornate ieri sul tavolo della politica. Per il governo sono una misura necessaria, ha affermato nel corso di una conferenza stampa il consigliere federale Ueli Maurer.
Es braucht einfach Disziplin, ob man jetzt dafür oder dagegen ist.
Che si sia favorevoli o meno alla mascherina, ciò che serve è disciplina. È come viaggiare in auto, si può andare a 140 km all'ora, ma il limite resta a 120. La mascherina è la mascherina e l'attenzione è l'attenzione. Che piaccia o meno.
Und Maske ist Maske und Vorsicht ist Vorsicht, ob das passt oder nicht.
Un compito in più dunque per gli agenti di polizia già oggi confrontati con chi la mascherina proprio non la vuole portare. Una situazione che si preannuncia tesa. Max Hoffmann, segretario generale della Federazione Svizzera dei Funzionari di Polizia.
Diciamo che il lavoro dell'agente di polizia al fronte non cambierà più di quello che è forse cambiato per altre disposizioni in materia di multe disciplinari, è che in un momento di tensione come magari viviamo oggi per il Covid-19 attualmente, rischia di forse esacerbare più ancora delle situazioni di tensione che già viviamo. Non sarà facile applicare una disposizione così, ma sicuramente con tutta la professionalità che gli agenti conoscono cercheranno di fare del loro meglio.
I leader dei 27 paesi dell'Unione Europea si vedranno oggi pomeriggio in teleconferenza per discutere il coordinamento delle loro decisioni sul Covid e della Brexit, ma all'incontro si è invitata anche la crisi sul bilancio dell'UE e sul fondo per la ripresa, bloccati dal veto di Ungheria e Polonia in polemica sul collegamento dei fondi europei con il rispetto dello Stato di diritto. Ci aggiorna sulla vicenda Thomas Miglierina.
Doveva essere una teleconferenza piuttosto semplice, ma la crisi si è invitata al tavolo dei 27, con la decisione presa lunedì da Ungheria e Polonia di bloccare la procedura di approvazione del bilancio dell'Unione Europea e del Fondo per la Ripresa. Varsavia e Budapest, che hanno da molto tempo contenziosi aperti con Bruxelles, ritengono che il meccanismo pensato per collegare gli esborsi di denaro al rispetto di cose come l'indipendenza della magistratura o l'assenza di corruzione sia stato pensato contro di loro. Secondo il premier ungherese Viktor Orban, che guida la rivolta, Bruxelles vuole usarlo per costringere l'Ungheria ad accogliere migranti. Inutile dire che nel testo del meccanismo, che alcuni stati reputano anzi troppo blando, non c'è niente del genere. Gli uomini di Orban dicono che l'Unione Europea sta diventando come l'Unione Sovietica. A sostegno di Ungheria e Polonia si è schierata la Slovenia di Janez Janša, già noto per essere l'unico premier dei 27 che difende Donald Trump nelle sue denunce di frodi sulle elezioni americane. Altri paesi dell'est hanno invece preso le distanze, mentre diverse cancellerie occidentali parlano di ricatto, di presa in ostaggio del bene comune e di crisi seria. Peraltro, così facendo, l'Ungheria blocca anche i fondi destinati a se stessa, il 4,5% del suo PIL lo scorso anno, uno dei livelli più alti di tutta l'UE. Questa sera potrebbero volare gli stracci, ma è poco probabile che si arrivi ad una soluzione. Il tempo però stringe, senza progressi l'UE rischia di andare all'esercizio provvisorio e i soldi per i paesi più colpiti dal Covid potrebbero prendere ulteriore ritardo.
La crisi in Etiopia, le forze di Addis Abeba hanno preso il controllo di due importanti città nella regione settentrionale del Tigray e si dirigono verso la capitale Mekelle, mentre le milizie tigrine non intendono arrendersi, ma intanto si contano già oltre 30.000 sfollati. In redazione Paola Nürnberg.
La situazione nel nord dell'Etiopia è sempre più complicata. I combattimenti tra le forze del Fronte di Liberazione del Popolo del Tigray e i soldati di Addis Abeba hanno già fatto centinaia di morti, ma dall'area di conflitto giungono solo informazioni parziali e difficili da verificare a causa delle telecomunicazioni tagliate e i canali informativi bloccati. Continua però l'offensiva del premier etiope Abiy Ahmed, che dopo aver preso il controllo delle città settentrionali di Shire e Aksum ha annunciato che nei prossimi giorni sarà condotto l'assalto finale. Ma le milizie tigrine non intendono arrendersi e promettono di proseguire la lotta, alla quale è stata chiamata a unirsi tutta la popolazione della regione del nord. I leader tigrini accusano i soldati etiopi di colpire civili, case e luoghi di culto, mentre il governo centrale accusa i rivoltosi di usare le persone come scudi umani. L'escalation ha causato finora un elevato numero di sfollati, sono almeno 36.000 gli etiopi fuggiti nel vicino Sudan, costretto ad allestire un nuovo campo profughi, mentre l'ONU ha lanciato l'allarme sottolineando che questo fenomeno migratorio legato al conflitto in Etiopia, conflitto che sta destabilizzando tutta l'area del Corno d'Africa, rappresenta una crisi umanitaria su vasta scala.
Negli Stati Uniti ora Apple pagherà 113 milioni di dollari per chiudere la controversia sulla durata delle batterie, un caso che era costato all'azienda una multa multimilionaria anche in Europa. Sentiamo di cosa si tratta con Claudio Bustaffa.
All'origine di tutto c'è un normale aggiornamento per gli iPhone 6, 7 ed SE, una procedura standard, ma il risultato ha scatenato polemiche, perché dopo quell'aggiornamento del software che risale al 2017, le prestazioni dell'iPhone risultavano rallentate, molto rallentate, tanto che diversi consumatori avevano sollevato il caso in una trentina di stati degli Stati Uniti, che hanno poi intentato una causa contro Apple. L'accusa è che l'azienda avrebbe appositamente rallentato il funzionamento del telefonino per spingere i consumatori a comprarne uno nuovo. Apple si è invece difesa, sostenendo che si trattava semplicemente di una procedura per preservare la durata della batteria, rallentando il funzionamento dell'iPhone per evitarne il surriscaldamento e il blocco. A marzo l'azienda aveva già raggiunto un accordo con le associazioni dei consumatori per risarcire ciascun proprietario di iPhone toccato dal problema con $25, per un importo totale di $500 milioni. Delle ultime ora invece la notizia di un accordo raggiunto da Apple nel contenzioso con gli stati americani. Per chiuderlo verserà $113 milioni. Un caso identico che era costato diversi milioni anche in Europa. L'antitrust italiano e quello francese negli scorsi mesi avevano inflitto una multa ad Apple rispettivamente di 10 e 25 milioni di euro.
I fondi di investimento che si dichiarano ecosostenibili non sono così efficaci come si può pensare, a dirlo uno studio della Scuola Universitaria di Lucerna. Solo una minoranza, infatti, risulta avere un impatto sull'ambiente. Sentiamo Marzio Minoli.
La narrazione che vuole tutti i fondi verdi efficaci nella tutela dell'ambiente è, citiamo, un malinteso generalizzato. In altre parole, per potersi definire fondo sostenibile oggi bastano pochi accorgimenti. Sentiamo cosa ne pensa Alberto Stival, rappresentante per il Ticino di Swiss Sustainable Finance, l'associazione che si occupa di promuovere investimenti sostenibili per la piazza elvetica.
Ma è parzialmente vera, nel senso che sostenibile è un termine abbastanza ampio. Come dico spesso, si può essere leggermente sostenibili o molto sostenibili. Però secondo me non è da vedere unicamente in maniera negativa, perché c'è tutta una clientela che si deve anche avvicinare a questo tema, iniziare magari anche in una maniera un po' soft, semplicemente escludendo di investire in alcuni settori, per poi nel tempo magari diventare investitori sempre più sostenibili.
Di questi tempi i cosiddetti fondi verdi hanno attirato 316 miliardi di franchi, in un momento oltretutto dove il mercato è stagnante. E oggi un franco su quattro viene investito in questi fondi, tanto che lo studio li definisce come i vincitori della crisi del coronavirus. È così?
Secondo me sì, ma anche per un motivo in più che forse non è esplicitato nello studio, perché abbiamo proprio visto in questi mesi come questi fondi, ad esempio sostenibili, hanno resistito meglio anche alle crisi che ci sono state sui mercati, in particolare in primavera. Quindi questo è anche molto interessante, no, da sapere, perché alla fine quando noi investiamo in maniera sostenibile stiamo anche riducendo i rischi del nostro portafoglio.
E lo studio mette in evidenza anche che proporre strumenti sostenibili non è un'operazione di marketing. Raramente gli investitori vengono ingannati. Si tratta solo di essere in chiaro sul concetto di sostenibile.
E siamo allo sport, le ultime con Massimo Miccoli.
Sì, ben ritrovati. Iniziamo dal calcio e dalla Nations League che si è chiusa ieri alle Final Four dell'ottobre 2021 a Milano e Torino. Parteciperanno oltre a Francia e Spagna il Belgio che ieri ha sconfitto la Danimarca 4-2 e l'Italia 2-0 sulla Bosnia. Intanto a livello di giustizia sportiva, in attesa della decisione su Svizzera-Ucraina, l'UEFA ieri ha assegnato la sconfitta a tavolino alla Norvegia per 3-0, Norvegia che non si era presentata in Romania perché è in quarantena. Alle ATP Finals di tennis in corso a Londra ieri il tedesco Zverev ha battuto in 2-7 l'argentino Schwartzman, mentre pure in 2-7 il russo Medvedev ha sconfitto il numero 1 Novak Djokovic, qualificandosi per le semifinali, dove è già promosso nel girone B team che alle 15 affronta Rublev. Nell'altro incontro si troveranno di fronte nel match decisivo Tsitsipas e lo spagnolo Nadal. Nel basket in testa al campionato la Spinelli Massagno che ieri ha sconfitto in trasferta il Boncour 90-73. Dopo 5 partite formazione ticinese a punteggio pieno.